Ammazza che caldo, Megnetti, qua.
Sì, ma poi tutta sta sabbia che si attacca dappertutto.
C'è un filo d'aria. Poi boh, ma te sai nuotare? Perché io non ho mai imparato.
Ma nemmeno io, ma a Torino non serve nuotare. Poi abbiamo le montagne, qua invece tutto piatto, così. Non so se ci è venuta una grande idea venire qua.
Volevamo fare la puntata dal campo, però forse è meglio se la facciamo all'ombra.
Andiamo all'ombra, cedrata e cominciamo.
Ale.
Ale. Oh, qui va molto meglio, quindi possiamo finalmente dire alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori che inizia la prima puntata speciale di Ci vuole una scienza.
Non vedevate l'ora, eh?
Ve l'avevamo promessa, quindi oggi parleremo solo ed esclusivamente di creme solari. Io sono Emanuele Megnetti.
Io sono Beatrice Mautino e questo è Ci vuole una scienza.
Creme solari, direi che possiamo partire dal sole. Quindi
no.
Cos'è il sole? No.
No, non possiamo partire dal sole, cioè per una volta che facciamo una puntata senza robe di spazio, te mi vuoi partire dal sole?
Vabbè, quindi non posso dire che il sole è gigantesco, che ha un diametro di quasi 1,4 milioni di chilometri, che tutta la sua massa equivale al 99,86% dell'intera massa del sistema solare? Non posso dirlo?
L'hai appena detto.
Che ogni secondo nel suo nucleo fondono in elio 600 milioni di tonnellate di idrogeno? Non si può dire? Va bene.
Dai, di quello che devi dire, che poi arriviamo alla sostanza.
Che il Sole è una stella, alcune cose le ho già dette, anche 4,6 miliardi di anni, pensa come passa il tempo nel sistema solare, e dovrebbe durarne altri 5 miliardi, quindi avremo diverso tempo per raccontare alle persone come usare le creme solari. Non mi dilungo oltre. Possiamo partire.
Grazie della concessione.
E quindi, visto che così abbiamo qui l'esperta di Ci vuole una scienza su tutto quello che riguarda creme, cosmesi e annessi, inizierei da una domanda base però, e cioè, visto che tu e io siamo delle mozzarelle e al mare non ci troviamo neanche benissimo, è così importante sapere che cos'è il fototipo e soprattutto che diavolo è il fototipo?
Non è importante sapere esattamente di quale fototipo si è, però chiaramente sapere se si è pallidi oppure scuri fa la differenza quando si parla di esposizione al sole. Intanto quando parliamo di fototipo ci riferiamo a una classificazione che è stata fatta a partire dagli anni 70 del secolo scorso da un dermatologo americano che si chiamava Thomas Fitzpatrick, che lavorava ad Harvard e che ha formulato una specie di schema di classificazione per il colore della pelle umana in base alla risposta all'esposizione ai raggi del sole. Lui stesso poi ha modificato il test a metà degli anni 80 per arrivare poi alla definizione di fototipi che conosciamo e che usiamo oggi e che sono sei categorie. Si va dal fototipo 1, che è quello che da definizione si brucia sempre e non si abbronza mai.
Mi ricorda qualcosa?
Che quindi ha pelle, capelli, occhi chiari, lentiggini, eccetera, per arrivare fino al fototipo 6, che invece è quello che non si brucia mai, che ha la pelle di colore marrone scuro. Io e te, secondo me, siamo verso il 2, quindi magari non proprio quelli bianchi bianchissimi, che di solito ci bruciamo, almeno io di solito mi brucio e mi abbronzo veramente molto poco, al massimo divento beige, ecco il massimo che riesco a raggiungere.
Però invece, scusa, le creme solari, così adesso le diamo un po' per scontate, le troviamo nei supermercati un po' dappertutto, se ne parla, viene consigliato di utilizzarle. Però sono un'invenzione relativamente recente, no? Da dove arrivano? Come si faceva prima?
Beh, hanno più o meno un secolo perlomeno le creme solari moderne e la leggenda narra che il primo ad inventarle sia stato un giovane chimico e alpinista austriaco, Franz Greiter, che è tornato completamente ustionato da un'escursione su una montagna il cui nome ti dirà qualcosa, perché si chiama Pitzbühin.
Mi dice molto, in effetti.
Visto che appunto era un chimico, ha detto: ma come faccio a non scottarmi di nuovo la prossima volta? E quindi si è messo lì e ha studiato una formulazione per proteggere la sua pelle dal sole, l'ha chiamata Gletscher, spero di averlo detto giusto, creme, quindi crema dei ghiacciai, detto in tedesco. E tra l'altro questo Greiter è stato poi anche il primo, un po' di anni dopo, a formulare l'SPF, cioè il fattore di protezione solare, che è quel numeretto che vediamo stampigliato sulle confezioni dei prodotti solari. Da questa scoperta poi è nata anche poi l'azienda, la Pitzbühin, che ancora oggi vende creme solari.
Ok, però prima di arrivare ai numeretti che accennavi, facciamo ancora un passetto indietro e torniamo a parlare un momento del sole, prometto, non parliamo di nuovo di spazio, però una cosa che si legge spesso e che si sente dire, questa determinata crema mi protegge contro i raggi UVA oppure mi protegge contro i raggi UVB, e quindi c'è una differenza e devono schermare entrambe queste creme e soprattutto quindi qual è la loro funzione in fin dei conti?
Allora, le creme solari e in generale i prodotti per la protezione solare servono a ridurre la quantità di raggi UV di tipo A e di tipo B che arrivano sulla nostra pelle. Gli UVB sono già filtrati in buona parte dallo strato di ozono atmosferico, quello di cui abbiamo parlato qualche puntata fa quando tu parlavi del buco che una volta pensavi che si chiamasse bruco.
Esatto.
E l'ozono filtra in realtà una buona parte dei raggi UV, tant'è che ce ne arrivano circa il 10% qua sulla Terra.
E invece gli UVA?
Gli UVA sono di più, rappresentano appunto il 90% dei raggi UV che arrivano sulla Terra, sono un po' più subdoli perché non ci fanno scottare, ma penetrano in profondità nella pelle, dove stimolano la produzione di radicali liberi, che sono sostanze particolarmente reattive, dobbiamo immaginarle un po' come se fossero delle palline del flipper impazzite che vanno a colpire quello che gli sta intorno, e le cose che interessano a noi sono che da un lato vanno a colpire e a distruggere l'impalcatura di collagene che tiene sulla nostra pelle, quindi provocano l'invecchiamento della pelle che tende poi a cadere, si vedono le rughe, la classica pelle un po' rovinata dal sole, e dall'altro vanno a colpire il DNA provocando delle mutazioni che alla lunga possono portare alla formazione di tumori.
Ma questi raggi ultravioletti, cioè ci colpiscono di continuo, oppure se sono dietro una finestra o al finestrino di una macchina sono meno interessato, devo mettere la crema anche in quel caso?
Non ci colpiscono di continuo, il vetro scherma molto bene i raggi UVB, quindi non ci si scotta da dietro un vetro, ma i raggi UVA passano attraverso il vetro. C'è ecco. Una fotografia molto famosa, se la cercate su Google la trovate, di un autista che ha il volto per metà, la metà esposta al finestrino, molto più vecchia della metà che invece era rivolta verso l'interno, perché per tutta la vita ha esposto solo quella parte lì agli UVA del finestrino. Fino a qualche anno fa le creme solari si concentravano, come ho detto prima, solo sugli UVB. Da qualche anno ormai è praticamente impossibile trovare creme che non abbiano anche la protezione per gli UVA, però deve esserci espressamente scritto sulla confezione, quindi leggete le confezioni e guardate se c'è scritto espressamente che quella crema protegge anche per gli UVA.
A proposito di confezioni, mentre preparavamo la puntata e mi preparavo le domande, sono andato a guardare un flacone di crema che avevo in casa e ho detto vabbè, vediamo anche che cosa c'è dentro queste creme, e quindi ho iniziato a leggere degli ingredienti che sembrano delle formule di Albus Silente, cioè non si capisce veramente sì. Niente, quindi cosa c'è dentro queste creme, cioè cosa le rende poi schermanti, come si dice?
La presenza di filtri solari, cioè di molecole che assorbono o riflettono i raggi del sole. Da noi nell'Unione Europea i prodotti per la protezione solare sono dei cosmetici e sono anche molto normati. I cosmetici in generale da noi in Europa lo sono molto, però i solari sono in una sorta di categoria speciale di ingredienti guardati a vista, e i filtri solari autorizzati al commercio in Europa sono 28 in tutto e sono tutti elencati nell'allegato 6 del regolamento europeo 1223 del 2009, che è il regolamento specifico dei cosmetici, quindi tutto quello che è considerato cosmetico deve fare riferimento a questa legge.
Tu sei a memoria ovviamente a questo punto.
Ne so dei bei pezzi, devo
immaginiamo. Ma e quindi la distinzione filtri fisici, filtri chimici, cioè ha senso in qualche modo?
Allora, è una distinzione dove c'è molto marketing dentro. Da un punto di vista scientifico, tutti i filtri solari sono chimici, nel senso che tutti sono composti da elementi chimici. Esistono distinzioni tra filtri organici e filtri minerali, quindi se vogliamo fare una distinzione scientifica possiamo arrivare fino lì, però in realtà tutti i filtri hanno una componente di assorbimento e una componente di riflessione, quindi più o meno tutti si comportano allo stesso modo, chiaramente con delle proporzioni diverse a seconda poi della struttura della molecola. Quello che passa spesso nella comunicazione pubblica di queste cose è che i filtri chimici siano quelli cattivi, mentre i filtri fisici siano quelli buoni. In realtà tutti i filtri solari, quindi tutte queste molecole, hanno un profilo di rischio che viene preso in considerazione dagli enti regolatori, tant'è che sono tutti raggruppati in questo allegato 6. Faccio un attimo, se me lo concedi, una parentesi sul regolamento europeo dei cosmetici.
Dopo la descrizione del sole te la devo, quindi vai.
Allora, in Europa noi abbiamo un regolamento sui cosmetici che è molto severo, in realtà il più severo al mondo, e fa sì che possano essere messi in commercio solo gli ingredienti che hanno dimostrato di essere sicuri alle normali condizioni d'uso. Quindi gli ingredienti possono essere pericolosi, e i filtri solari lo sono proprio per le loro caratteristiche intrinseche, però devono essere usati in condizioni di sicurezza. Per cui, per esempio, parlando appunto dei filtri, devono essere usati in concentrazioni che hanno dimostrato di non arrecare danni alla nostra salute. Queste concentrazioni sono indicate nel regolamento, quello che ti ho detto prima, e sono vincolanti, perché quel regolamento lì è una legge che ha valore in tutti gli stati membri.
Ma e queste concentrazioni rispetto così a una crema medica, per esempio, pensiamo a una per curarsi i reumatismi, sono più alti, più bassi, è paragonabile?
Abbiamo sempre dei riferimenti giovani, Megnetti?
Sì.
Sono concentrazioni in realtà molto alte, perché si va da un 2%, che appunto non sembra tanto, però lo è se parliamo di creme, della 3-benzilidencanfora, sempre perché a noi ci piace dire i nomi difficili, fino al 25% del biossido di titanio, 25%.
Un quarto della confezione fatta dal filtro, quindi da quello che potrebbe essere l'alter ego del principio attivo nella crema.
È fatta dal filtro, in realtà più di un quarto, perché poi se tu in una crema magari hai 2-3 filtri per avere uno spettro di protezione più ampio, hai davvero che una buona parte della crema è fatta da filtri, e questo è anche il motivo per cui non possono essere più concentrate. Spesso le consumatrici e i consumatori chiedono di avere creme più concentrate per metterne meno, perché come vedremo un po' più avanti bisogna metterne tante. Il punto è che sono già concentrate, di più al momento non si riesce a fare. Grande scelta musicale.
Hai visto che roba? Eravamo un po' invidiosi delle scelte musicali del peraltro direttore del Post nel suo podcast sul Watergate, che vi invitiamo ad ascoltare, lo trovate sull'app del Post e anche sulle piattaforme, e quindi mi ha detto anche noi dobbiamo mettere qualche musichina. Così la nostra scelta è stata un po' più vetero forse, ma...
Sì, nazional popolare. Nazional
popolare,
diciamo così.
Esatto. Ma quindi torniamo sulle creme e soprattutto a una cosa che avevi anticipato prima, e cioè questi benedetti numerini che si trovano sulle confezioni. Che cosa indicano, e soprattutto valgono così uguali in tutto il mondo? Io posso comprare una 50 ed è sempre una 50 in Italia come in Giappone o negli Stati Uniti?
Allora, quel numeretto si riferisce al numero di SPF, cioè di fattore di protezione, cioè quel parametro che è stato formulato da Greiter negli anni 30 del secolo scorso, ed è una misura sperimentale che si calcola con dei test che vengono effettuati su dei volontari umani. Nella puntata scorsa abbiamo parlato di trial clinici, ecco. Questo è un qualcosa di simile. Come funzionano questi test e quindi che cosa devono fare questi volontari? Allora, per la normativa europea, però in realtà sono norme che poi si sono uniformate a livello globale, bisogna esporre una zona della pelle e della schiena di queste persone a una fonte di raggi ultravioletti standard, quindi una lampada che simula il tuo amato sole. La schiena viene suddivisa in tanti quadratini, quindi gli si fa una specie di scacchiera, gliela si disegna sulla schiena e in ogni quadratino si mette la crema che si vuole testare, poi ci sono dei controlli, insomma, quindi si cerca di fare un trial clinico con la crema da misurare e poi però anche il controllo negativo, l'equivalente del placebo, no? E quindi la pelle è così pura, senza niente. Gli operatori per prima cosa stabiliscono la quantità di raggi ultravioletti da sparare sulla pelle usando come punto di riferimento la dose minima per produrre un eritema sulla pelle nuda, cioè di fatto ti scottano.
Ok, un po' sadica come attività, possiamo dire.
Un pochino. E poi passano alle zone più protette dalla crema, aumentando progressivamente la dose di raggi ultravioletti di quadratino in quadratino. L'idea è quella di far arrivare l'eritema anche lì. Il giorno successivo vanno a vedere le differenze tra le varie aree e quindi fanno poi il rapporto tra la dose minima di raggi ultravioletti necessaria per produrre l'eritema sulla pelle protetta dalla crema e la dose sulla pelle nuda. Il numero che viene fuori è l'SPF, quindi se serve una dose di raggi ultravioletti 50 volte maggiore per farti venire l'eritema quando hai la crema, significa che quella crema lì ha un SPF di 50.
Ah, ok. Quindi non è una scala che va da 1 a 100, potrebbe andare...
Sì, è una scala che può andare avanti quello che vuoi. Io negli Stati Uniti ho comprato una crema con SPF 170, per esempio.
E questo, scusa, vale però per gli UVB. Invece per gli UVA, che abbiamo visto sono quelli un po' più fetenti, no.
No, perché ci sono dei test diversi da fare per gli UVA. Storicamente si facevano dei test in vitro, quindi senza dei volontari umani, anche se ci sono dei test in vivo, quindi su volontari umani anche per quello, però appunto essendo test diversi portano a un risultato ovviamente diverso che prende il nome di UVA-PF, quindi fattore di protezione per gli UVA, che a volte, devo dire raramente, viene indicato sulla confezione, ci sono dei prodotti che lo indicano, il più delle volte invece non viene messo e si mette solo o un bollino con dentro scritto UVA oppure una dicitura che rimanda alla protezione per UVA. Se non c'è scritto il valore di UVA-PF, la legge europea, sempre quella, dice che per poter mettere il bollino il produttore deve garantire un UVA-PF di almeno un terzo dell'SPF. Quindi se l'SPF è 50, l'UVA-PF deve essere almeno un terzo di 50, cioè circa 17. Quello che vorremmo che vi arrivasse è che queste misure sono misure sperimentali, quindi non sono degli indici teorici. Chi formula un cosmetico, quindi i chimici che producono i cosmetici, sanno che se mescolano certi filtri, ne mettono certe quantità, più o meno avranno una protezione di un certo livello. Però non possono prevedere con certezza che cosa uscirà fuori da quel numeretto, perché è un numero che viene fuori da una misura.
Ok, poi ogni tanto però senti qualcuno dire, ho trovato solo questa crema al supermercato, è un po' più bassa dell'altra, quindi la metto un pochino più spesso, sarà come usarne una che invece ha un fattore di protezione più alto. Questo quindi non è vero?
No, questo non è vero, e tra l'altro c'è questa idea che il numero di SPF sia una sorta di moltiplicatore del tempo, per cui se io mi brucio in 10 minuti con la protezione 20 posso stare al sole 10 per 20, 200 minuti, cioè più o meno 2 ore.
Questo mi è capitato di sentirlo anche in qualche farmacia, devo dire.
Sì, è molto diffusa come informazione, ma perché è facile da comunicare, basta fare una semplice operazione matematica. Il punto però, se noi andiamo sui fattori di protezione più alti, prendi il 50 per esempio, già questo giochino qui non funziona più tanto, perché 10 per 50 fa 500, cioè 8 ore sotto al sole, e se io mi metto 8 ore sotto al sole, anche se ho la protezione 50, mi ustiono, posto che io non ci starei mai 8 ore sotto al sole. Però come abbiamo visto prima, non è tanto una questione di tempo quanto di quantità di raggi ultravioletti di tipo B che arrivano sulla pelle, e quindi per esempio dipende anche dall'ora. A mezzogiorno arrivano più raggi ultravioletti perché il sole sta in una posizione particolare che adesso non descriveremo, ma che permette di far arrivare più raggi ultravioletti rispetto per esempio al tramonto. Senza contare che la scottatura ha molto a che fare con il nostro fototipo, cioè col tipo di pelle che abbiamo noi. Per cui se io o te, che abbiamo la pelle molto chiara, mettiamo la protezione 20, ci scottiamo comunque, anche se la mettiamo più spesso di come metteremmo la protezione 30 oppure la protezione 50. Perché? Perché la protezione 20 lascia passare troppi raggi ultravioletti e quindi noi abbiamo bisogno di una protezione più alta da subito.
Ecco, ma quindi allora possiamo provare a fare un brevissimo prontuario, a seconda della protezione, del livello di protezione, che cosa otteniamo in cambio veramente. Quindi se l'SPF è 10, quindi vuol dire che?
Se l'SPF è 10 vuol dire che lascia passare un decimo dei raggi ultravioletti e quindi che ne ferma il 90%. Mm. se l'SPF è 20, ne lascia passare un ventesimo, che vuol dire che ne trattiene il 95%. SPF 30, un trentesimo, 97% di protezione. 50, un cinquantesimo, no, 98% di protezione. L'SPF 100, che da molti è percepito come protezione totale, in realtà è riferito a un centesimo di raggi ultravioletti che comunque vengono lasciati passare e quindi ne blocca il 99%, però un centesimo arriva, che vuol dire che non è una protezione totale.
Esatto, quindi questo, ripetiamolo ancora, una protezione 100 non implica, non dice che la protezione è totale, non sia un'armatura intorno alla pelle.
Tant'è che la dicitura proprio protezione totale è vietata, non si può scrivere. C'è stato un periodo in cui si poteva fare, adesso non si può più fare, e l'Unione Europea in realtà chiede anche ai produttori, ma non è tanto ascoltata, di non usare numeri che vadano oltre i 50, di mettere un più. Quindi noi vediamo spesso, no? 50 più,
sì.
In realtà non è vietato scrivere 70, 100, 130, eccetera, ma è sconsigliato dalla UE per non far passare l'idea di, appunto, protezione totale o protezione estrema. In realtà ci sono anche delle proposte per toglierli proprio i numeretti, e io sarei anche d'accordo, quindi mi faccio portavoce di questa proposta, e lasciare solo gli aggettivi sul grado di protezione, quindi bassa per protezioni entro l'SPF 10, media da 15 a 25, alta 30 e 50 e poi molto alta 50 più. Questo perché le differenze, come abbiamo visto prima con tutto quel gioco di percentuali che abbiamo fatto, all'interno di una categoria sono minime, cioè tra 30 e 50 c'è un 1% di differenza, no? E quindi non sono magari rilevanti per l'uso che ne facciamo. Il problema è che i numeri ci piacciono e piacciono al marketing, e quindi è una dura lotta per riuscire a toglierli una volta che ci sono.
Sì, però è anche vero che è uno di quei casi dove l'eccessiva informazione può anche poi causare contraddizioni e incomprensioni da parte poi dei consumatori, no? In questo caso, se fosse medio, bassa, alta, molto alta, avresti subito l'idea di come regolarti e come orientarti col tuo acquisto.
Anche perché non è un'informazione immediata, insomma, bisogna fare tutto quel ragionamento che abbiamo fatto prima di 1 su 30 e quindi il 97%,
esatto.
Per cui è un po' difficile da capire immediatamente.
E senti, però questo, così l'abbiamo detto, riguarda soprattutto l'Unione Europea, anche se poi, come dicevi giustamente, questi regolamenti sono abbastanza condivisi, perlomeno nei principi, eccetera. Però nel momento in cui adesso si possono acquistare le cose più facilmente anche online, non solo da Amazon ma da diversi altri rivenditori, può anche succedere che acquisti una crema che però è stata prodotta, metti, in Giappone, e che quindi ha delle indicazioni che sono un po' diverse. Queste possono essere usate nell'Unione Europea e ci si può fidare?
Allora, per essere vendute legalmente nell'Unione Europea devono essere conformi alla normativa, quindi a prescindere da dove sono state prodotte, se vogliono essere vendute qui devono seguire il nostro regolamento. Questa è la teoria. Poi nella pratica arriva un po' di tutto e quindi bisogna fare un po' di attenzione. In linea generale, come dicevamo prima, c'è una convergenza tra i vari regolamenti, perlomeno quelli dei grandi paesi produttori di cosmetici, quindi Stati Uniti, Giappone, Corea, Australia e poi ovviamente l'Europa. Ci sono delle differenze grosse, per esempio negli Stati Uniti i prodotti per la protezione solare sono considerati farmaci da banco, però farmaci, quindi non sono cosmetici, rientrano in un altro regolamento che ha delle specifiche diverse di sicurezza, di produzione anche. Per cui le differenze ci sono, non sono differenze, almeno se parliamo di prodotti appunto di grandi paesi, non sono differenze che poi sentiamo noi come consumatori. Bisogna stare attenti alle varie falsificazioni o comunque alle cose veramente molto dubbie, però quello un po' sempre.
La mattina nasce il sole, entra odio ed esce amore.
Grande torinese Umberto Tozzi.
Mai visto? Chissà se lui sa nuotare.
Non credo.
Ma tornando di nuovo alle creme, ovviamente, visto che è tutta la puntata dedicata alle creme solari, abbiamo parlato di protezione, eccetera, quindi di quantità, diciamo, della protezione, di sua qualità anche, però appunto la quantità di crema che bisogna utilizzare. Io non so mai bene quanta ne devo spalmare sulla pelle, quanto deve durarmi un flacone.
Allora, la risposta veloce è che ne devi spalmare di più, perché sicuramente ecco, ne spalmi troppo poca.
Il famoso come fai sbagli.
Esatto, perché tutto il discorsone che ho fatto prima sull'SPF, come si misura, vale se se ne mette la quantità giusta. Cosa significa quantità giusta? Significa quella che viene usata per fare quei test di cui dicevamo, e quindi 2 mg al centimetro quadrato di pelle, che sembra poco perché dice vabbè 2 mg. E però poi se tu li vai a tradurre e a trasportare su tutta la superficie corporea, che per una persona alta più o meno come te, Megnetti, è 1,5 m² di pelle, cioè 15.000 centimetri quadrati per 2 mg fa 30 grammi di crema solare, cioè un sesto di confezione.
Caspita, quindi dopo 6 applicazioni la confezione è finita. Esatto. Se mai andassi al mare.
Ah no, beh sì, beh, in realtà se, anche se vai in montagna.
Certo, che quindi però è tantissimo.
È tantissimo, e chiaramente si parla di tutto il corpo, che poi uno deve fare i calcoli, anzi potrebbe anche essere un bel compito per casa, no? Calcolare la superficie per esempio del volto e capire quanti centimetri quadrati, quindi quanti grammi di crema mettere. Indicativamente parliamo di più o meno una manata, per usare un termine scientifico, per tutto il corpo, e un cucchiaio bello abbondante per il viso, che appunto è tantissimo, e dagli studi, dai sondaggi che sono stati fatti nel corso degli anni si è visto che in realtà noi ne mettiamo molta meno, da metà a un quarto di quella che serve. E la cosa, uno dice vabbè dai, al massimo se ne metto metà, da 50 scende a 25, comunque va bene. In realtà non bisogna fare 50 diviso 2, ma bisogna fare radice quadrata di 50, cioè ogni volta che noi dimezziamo dobbiamo calcolare la radice quadrata di quell'SPF lì, che quindi diventa circa 7. Se noi ne mettiamo un quarto, bisogna fare la radice quadrata di 7, che alla fine è poco, insomma, di fatto alla fine è poco.
Quindi nel dubbio metterne un pochino di più.
Nel dubbio metterne di più, e magari non stare tanto a soffermarsi su scelgo la 50 o scelgo la 30, scegliere quella che ha un prezzo per cui non ci si pente se ne mette troppo, insomma, quindi che non ci si deve tanto pensare su.
Ecco, ma poi questa indicazione sulle confezioni, a proposito di mettere la crema, dove talvolta ti dicono assolutamente metterla almeno mezz'ora prima di esporsi al sole. Perché? Cioè c'è un tempo entro il quale inizia ad agire la crema, o è solo una questione di precauzione anche qua?
No, è una questione che arriva da degli esperimenti che sono stati fatti, soprattutto considerando che ne mettiamo meno di quella che serve, e quindi si è visto che la protezione migliore si ottiene mettendosi la crema mezz'ora prima di andare in spiaggia, se parliamo del setting della spiaggia, e poi riapplicandola non appena si arriva in spiaggia. In questo modo, anche se tu ne avevi messa poca prima, con la seconda passata più o meno vai a riequilibrare e compensi.
Ok, quindi è un po' la regola di metterci una pezza.
Esatto.
Possiamo dire così.
Esatto, e poi bisogna, come c'è scritto su tutte le confezioni, riapplicarla frequentemente, dove frequentemente è una misura di tempo che i produttori si guardano bene dal scrivere, ma significa tendenzialmente ogni 2 ore in condizioni ideali, e poi però ogni volta che si suda, che si corre, che si fa il bagno, che quindi succedono quelle cose che portano la crema a togliersi un pochino.
Ma scusa, invece questa faccenda che se sono vestito, però in alcuni casi potrei lo stesso essere esposto ai raggi solari perché i tessuti non li filtrano?
Dipende dal tessuto. Ci sono tessuti come i jeans che bloccano pressoché totalmente i raggi ultravioletti, però fa caldo e quindi magari con i jeans in spiaggia non ci si va. Altri tessuti come il classico cotone delle magliette in realtà proteggono molto poco e quindi ci si può scottare, a me è capitato, mettendosi una maglietta. Adesso ci sono in commercio molti tessuti tecnici che hanno un loro fattore di protezione che viene anche indicato sulle etichette e che filtrano i raggi ultravioletti e che però può essere danneggiato dai lavaggi, dall'usura, insomma, quindi anche lì occhio a quello che si fa. In linea di massima, quello che noi dobbiamo pensare è che tutti questi filtri, che siano fisici nel senso proprio di tessuti, vestiti, o che siano chimici nel senso di creme solari, sono cose che stanno sulla nostra pelle e che funzionano finché stanno sopra e sono integre. Quindi se noi facciamo delle azioni, compiamo delle azioni che possono togliere questi filtri, dobbiamo rimetterceli se vogliamo essere protetti.
E ricordiamo che una di queste azioni è del tutto incontrollata ed è quella di sudare, ed estate succede spesso e quindi questo rende anche necessario la riapplicazione. Però a questo punto ci abbiamo un po' girato intorno, è il momento di fare la domanda delle domande, perché c'è anche chi ci tiene a questo aspetto, e cioè è vero che con la crema ci si abbronza di meno?
È vero. O meglio, ci si abbronza un po' più lentamente, questo perché l'abbronzatura è un meccanismo di difesa della nostra pelle, che la nostra pelle mette in atto per proteggersi dall'azione dannosa dei raggi ultravioletti producendo la melanina. Quindi se noi proteggiamo la pelle, lei ci deve pensare un po' meno. Però, visto che le creme non proteggono totalmente, come abbiamo visto prima, visto che non ne mettiamo le quantità che servono per avere quella protezione lì, alla fine ci si abbronza lo stesso anche con la crema, fino ad arrivare al proprio massimo di abbronzatura concessa dalla propria genetica, perché io e te non diventeremo mai come Carlo Conti, per dirne uno, molto abbronzato.
Ok, e prima accennavi anche così agli aspetti riferiti al costo che hanno queste creme e alle varie tipologie, al fatto che alla fine si può scegliere quelle che sono un poco più economiche, perché tanto devono essere in regola con quello che stabiliscono le leggi europee e non solo. Però, diciamo, tra le varie tipologie invece di creme, in realtà di protezioni solari che ci sono, perché oltre alle creme ci sono i latti solari, acque solari, gli spray, gli oli solari, cambia qualcosa?
Allora, quello che cambia è la forma, non tanto la sostanza, perché tutti contengono quei 28 filtri solari, tutti hanno un SPF che viene misurato, come abbiamo detto prima. La differenza è che alcune formulazioni, per esempio, non so, gli spray sono un po' più difficili da misurare, cioè come fai a capire se stai mettendo 2 mg al centimetro quadro di uno spray? Con la crema la vedi fisicamente, lo spray lo spruzzi, no? Oppure le acque solari o gli oli, insomma, metterne tanti è un po' più difficile, perché vabbè, con l'olio poi sembri un po' un sofficino se ne metti
troppo.
Sei un
po' rosolato.
Esatto, per cui ci sono formulazioni che si prestano un po' di più a essere messe in grande quantità e altre che invece un po' meno, e quindi l'ideale è scegliere un prodotto che ci piace e fare poi un po' di prove per capire se ne mettiamo abbastanza.
Qui il tempo è dei giorni che passano pigri e lasciano in bocca il gusto del sale, ti butti nell'acqua e mi lasci a guardarti e rimango da solo nella sabbia e nel sole.
Beh, questa è stupenda comunque, tra la selezione. Possiamo autocomplimentarci.
Ho i brividi.
Hai brividi da sole.
Esatto.
Andrea, che è uno degli ascoltatori, e a questo punto ringraziamo tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori che ci hanno sommersi di domande, molte delle domande che ti ho fatto finora derivavano da loro input e da loro suggerimenti, chiedeva anche: ma come funziona però l'assorbimento da parte della pelle di queste creme? Cioè, c'è qualche rischio col fatto che queste creme penetrino in profondità, per esempio, nel nostro organismo?
Allora, la pelle, per nostra fortuna, assorbe molto poco, tant'è che si dice, no, che è una barriera. Sembra che assorba le creme perché noi le spalmiamo, ci vediamo tutti unti e poi dopo un po' quell'unto scompare, quindi pensiamo che la pelle l'abbia assorbito, in realtà evapora, quindi parliamo di evaporazione delle componenti volatili. Quello che in parte può essere assorbito sono proprio i filtri solari, motivo per cui sono un po' guardati a vista dagli enti regolatori, come dicevamo prima, e sono strettamente normati.
Ecco, a proposito di normativa, una cosa che si legge spesso a ondate anche sui giornali, ci sono dei momenti, spesso proprio in prossimità dell'estate quando si riprende l'utilizzo delle creme solari, si legge talvolta che le creme solari causano il cancro, che è una cosa che è abbastanza controintuitiva, visto che servono per prevenire o ridurre comunque i rischi legati ai raggi che possono essere dannosi per la nostra pelle. Come stanno le cose?
Allora, queste notizie nascono dagli studi di tossicologia che si fanno appunto per capire se i filtri solari sono sicuri o meno, e proprio per quello che dicevo prima, cioè che i filtri solari possono superare la barriera della pelle ed entrare in circolo. Questa cosa la sappiamo ormai da molti anni, ci sono molti studi che lo dimostrano. Quello che manca spesso nel racconto che si legge in questo periodo, quando appunto esce l'allarme, è la seconda parte, cioè quella un po' più complessa, nelle quali vengono fatte le analisi di tossicologia per capire se le quantità in gioco di filtri che entrano in circolo sono rischiose per la nostra salute. A noi esseri umani piace un po' ragionare per assoluti, quindi o una cosa c'è oppure non c'è, però nelle valutazioni di rischio quello che ci interessa è quanto ce n'è di un qualcosa e se quelle quantità devono in qualche modo preoccuparci oppure no. In Europa tutti gli ingredienti autorizzati, e i filtri solari sono fra questi, devono avere un margine di sicurezza, viene chiamato così, superiore a 100, che significa che l'assorbimento deve essere di un centesimo della dose che può provocare dei danni. Quindi tu in teoria potresti mettertene 100 volte quella che non ti metti, perché ne metti comunque meno, prima di avere un qualche problema. Come dicevi tu, i solari il cancro lo prevengono perché i raggi ultravioletti, naturali oppure artificiali, compresi quelli delle lampade abbronzanti, sono inseriti nella lista dei cancerogeni certi dall'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro dell'OMS. Dagli studi che sono stati effettuati negli anni sappiamo che il rischio di sviluppare un tumore della pelle aumenta con l'esposizione al sole, c'è un aumento del 5% del rischio a ogni grado di latitudine, quindi man mano che ci si avvicina all'equatore. In più c'è uno studio epidemiologico famoso fatto in Islanda ormai qualche anno fa, perché negli anni 80 è esplosa la moda dei lettini solari. In Islanda il sole ne vedono poco e anche quando lo vedono non è mai il sole che conosciamo noi che viviamo sul Mediterraneo. Insieme alla moda però è aumentata anche l'incidenza di tumori della pelle, tant'è che a un certo punto tra la fine degli anni 90 e i primi anni 2000 gli islandesi sono schizzati al primo posto per incidenza dei tumori della pelle tra i paesi del nord, mentre fino agli anni 80 erano quelli che ne avevano meno in assoluto. E quindi è partita poi una campagna informativa per ridurre l'uso dei lettini abbronzanti e con questa riduzione è rientrato anche l'allarme tumori della pelle.
Ecco, e parlando di rischi e benefici possiamo anche ricollegarci a una domanda che ci ha fatto Leonardo e qualche altro ascoltatrice per chiederci invece come funziona con i bambini e le creme solari, e cioè ci sono delle linee anche di creme che sono per i bambini o almeno vendute come se fossero per i bambini, però in generale anche è opportuno che i bambini prendano il sole, come bisogna regolarsi?
Allora, ci si regola secondo le linee guida emesse dal Ministero della Salute, che si trovano, devo dire, abbastanza facilmente, nonostante sia il sito del Ministero della Salute, però queste linee guida si trovano e che specificano che i neonati, quindi fino a 6 mesi di vita, il sole diretto non lo devono proprio prendere mai, questo non solo per i danni legati ai raggi UV, ma anche per questioni proprio di caldo e di temperatura, e fino all'anno e in generale poi con i bambini piccoli bisogna sempre prediligere quelle protezioni fisiche come l'ombra, come i vestiti, i cappelli, gli occhiali, i tessuti adatti prima di arrivare alle creme solari. Questo anche perché la pelle dei bambini è più permeabile e quindi tutti i discorsi di sicurezza che abbiamo fatto prima con i bambini diventano un po' più rilevanti. Questo non significa che i prodotti in commercio per i bambini non siano sicuri, se sono in commercio lo sono, però il Ministero invita a prediligere appunto altri tipi di protezione prima delle creme solari e poi se, anche le creme se proprio li si deve mettere al sole.
A proposito di differenze, invece, il prezzo delle creme solari di solito per il viso è più alto rispetto a quello delle creme così normali per tutto il corpo. È una differenza giustificata? Cioè le creme per il viso sono fatte diversamente, hanno un tipo di protezione che è diverso o alla fine sono la stessa cosa?
Dal punto di vista della protezione sono la stessa cosa, quello che cambia è l'estetica. Quelle per il viso magari tendono ad essere un po' meno lucide delle altre, hanno una consistenza che è più simile a quella dei prodotti per il viso, però appunto non c'è una differenza sostanziale sulla protezione. Non c'è neanche una differenza legata al prezzo, cioè una crema che costa tanto non è detto che funzioni meglio di una crema che costa poco. Insomma, su questo ci sono anche qui molti studi comparativi dove si vede che il prezzo è una questione di marketing più che di efficacia o di sicurezza.
E sul prezzo poi incidono anche dei ragionamenti che si fanno quando uno ha la crema in casa e la vorrebbe usare per almeno due stagioni estive, e c'è il famoso barattolino con l'indicazione dei mesi, che dovrebbe quindi indicare la scadenza dal momento in cui la confezione sarà stata aperta. Come si determina questa scadenza? Ci hanno chiesto le ascoltatrici e gli ascoltatori, ed è proprio vero che scadono le creme solari?
Scadono come scadono tutti i cosmetici. Quella scadenza lì, che si chiama PAO, cioè period after opening, periodo dopo l'apertura, si riferisce alla sicurezza del prodotto da un punto di vista di, per esempio, crescita di muffe, di batteri, quindi di efficacia più dei conservanti che del resto. Quindi non va a indagare se la crema solare protegge ancora dal sole, ma ti dice: se tu la usi entro quel periodo, io produttore ti garantisco che è sicura. Quindi questo significa che oltre i 12 mesi si possono usare. L'Associazione dei Consumatori Altro Consumo ogni anno fa dei test di efficacia di creme scadute l'anno prima per vedere se funzionano ancora, e si è visto che bene o male funzionano, però chiaramente lo si fa a proprio rischio e pericolo, e quindi insomma sempre un po' occhio.
Laura, Cinzia, Irene, Camilla, e l'elenco potrebbe proseguire molto a lungo, ci hanno invece chiesto se è vero che le creme solari bloccano la produzione di vitamina D. Ne avevamo anche parlato in alcune puntate fa della vitamina D e del fatto che buona parte la produce già il nostro organismo proprio grazie all'esposizione ai raggi solari.
Allora, la storia della vitamina D è lunga e complessa, e visto che noi siamo già lunghi in questa puntata, rimando a un mio video che trovate sul canale YouTube che ha il mio nome, nel quale la racconto proprio tutta per filo e per segno. Qui, rispondendo proprio solo alla domanda che ci è arrivata, in teoria le creme solari riducono la produzione di vitamina D, però poi nella pratica si è visto che questa riduzione non c'è, perché di nuovo ne mettiamo poca, non la riapplichiamo come dovremmo, e comunque anche messa in condizioni ideali, come abbiamo visto, non blocca totalmente i raggi ultravioletti. Anche qui ci sono molti esperimenti che sono stati fatti nel corso degli ultimi anni, con partecipanti che usavano la crema e partecipanti che avevano una crema placebo, quindi simile alla crema solare ma senza i filtri, e si è visto che dopo l'esposizione al sole per un periodo abbastanza lungo non c'erano differenze di produzione di vitamina D tra questi gruppi. Oppure c'era stato un esperimento molto interessante per i risultati fatto qualche anno fa, nel quale si vedeva che le persone che usavano la crema rispetto a quelle che proprio non la usavano in realtà producevano più vitamina D. I ricercatori se lo sono spiegato col fatto che chi usava la crema stava di più al sole comunque, e quindi era più esposto al sole, e quindi alla fine produceva più vitamina D.
Ma invece se mangio tante carote mi abbronzo di più, i famosi centrifugati di carota in spiaggia, queste amenità?
No, non ti abbronzi di più, e non ti abbronzi di più neanche con i tanti integratori a base di beta-carotene che arrivano un po' da lì. L'idea che le carote, il beta-carotene, poi tutti i vari derivati aiutino la pelle a prepararsi all'abbronzatura, a prepararsi al sole, eccetera, derivano dal fatto che il beta-carotene ingiallisce, e quindi la pelle diventa un po' più giallina, un po' più aranciata, e quindi c'è l'idea che sia un po' più abbronzata, ma non è così, tant'è che l'EFSA, l'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare, ha bloccato la richiesta di usare la dicitura aiuta a preparare la pelle e ad attivare l'abbronzatura per questi prodotti qui.
Ma invece senti, adesso forse vanno un pochino meno di moda rispetto a un tempo, però quando ero piccolo mi ricordo anche di questo strano odore che poi avevano le persone che lo usavano, e cioè l'auto abbronzante. Cioè, è una cosa miracolosa che veramente ti fa abbronzare senza il sole, oppure è tutto un meccanismo diverso, c'è un po' la fregatura?
No, non è una fregatura, però non ti abbronza ma ti colora. Il responsabile di questo colore è uno zucchero che si chiama deidrossiacetone, uno zucchero particolare che tra l'altro ha una storia molto bella della sua scoperta, perché veniva utilizzato per dei test per il diabete, e a un certo punto, quando a questi test hanno partecipato dei bambini, i bambini si sa che insomma gli dai delle cose e poi loro le sputano, e quindi sputando una ricercatrice di Cincinnati che si chiamava Eva Wittgenstein ha visto che questi sputi macchiavano la pelle ma non i vestiti, E quindi incuriosita, insomma, ha indagato questa cosa e si è scoperto che il diidrossiacetone si lega con le proteine dello strato corneo della pelle con una reazione che è simile alla reazione di Maillard, che è quella che si forma nelle bistecche quando si cuociono e che le porta un po' a imbrunirsi, no? E quindi da lì poi, insomma, è stato brevettato e oggi abbiamo gli auto abbronzanti. Non è vero che non sono di moda, tra l'altro, Vignetti, si usano,
ecco,
si usano.
Non frequento le spiagge, quindi, o le palestre.
Comunque non c'entra niente, l'abbronzatura è davvero solo un colore che viene dato e che però non protegge dal sole.
E quindi, scusa, è il DHA che ha quell'odore un po' particolare?
Sì, è la reazione che si forma tra il DHA e le nostre proteine, sì.
L'effetto bistecca, diciamo.
Sì.
Un'altra cosa che così si legge spesso sui giornali, anche qua a ondate, è che ci hanno chiesto diverse ascoltatrici e ascoltatori, citiamo Gaia per citarli tutti, è che però l'utilizzo delle creme solari, per esempio al mare, implica poi che centinaia se non migliaia di persone si immergano e quindi tutte le sostanze chimiche che sono contenute in queste creme finiscano negli ecosistemi marini, causando potenzialmente anche dei danni. Si legge per esempio spesso del danneggiamento dei coralli. Come stanno le cose?
Le cose sono molto complesse, tant'è che magari ci torneremo in una delle prossime puntate portando anche un po' di dati. In linea di massima, alcuni filtri solari, quindi alcune di quelle 28 molecole, sono stati vietati in alcune zone, alle Hawaii per esempio, nell'arcipelago di Palau, nelle quali c'è la barriera corallina, perché in condizioni sperimentali avevano dimostrato di danneggiare i coralli, provocandone appunto lo sbiancamento. Come dicevo, è un campo ancora molto incerto. Quello che però sappiamo è che tutti i filtri solari, compresi quelli venduti come buoni, sono in qualche modo dannosi per l'ecosistema marino, soprattutto se si concentrano e quindi se si crea l'effetto pozza, dove tutti vanno lì e quindi le concentrazioni diventano davvero, davvero alte.
Sei pronta per l'ultima domanda, Mautino? Ce la fai ancora?
Pronta, spero che ce la facciano anche le nostre ascoltatrici e i nostri ascoltatori.
No, visto che abbiamo parlato di prendere tutto questo sole, la domanda finale non può che essere sul dopo sole, e cioè serve davvero a qualcosa, a un effetto davvero lenitivo, è solo così una sensazione di freschezza che al momento in cui lo metti, che cavolo fa il dopo sole?
Il dopo sole serve in realtà perché i raggi ultravioletti alla pelle, come immagino che si sia capito a questo punto, non fanno benissimo, la portano a disidratarsi, ma la irritano anche perché appunto provocano dei danni, e quindi il doposole ha una componente da un lato idratante e dall'altro lenitiva, per cui la sua funzione ce l'ha. Poi c'è chi sta bene senza doposole e va bene così, però non è totalmente inutile.
Ok Mautino, a questo punto vediamo se ho capito così le basi di tutto questo, le cose che ci possiamo davvero portare a casa. Allora, numero uno, meglio abbondare invece che essere un pochino tirchi con la crema, quindi mettetene un poco di più se siete in dubbio.
Sì.
Numero due, se si è in dubbio, andare verso fattori di protezione che sono un poco più alti e così si sta più tranquilli.
Sì.
Numero tre, che abbronzarsi più lentamente per chi ci tiene non significa non abbronzarsi, ma solo farlo riducendo il più possibile i rischi che possono derivare dall'esposizione al sole.
Esatto, e se poi il rischio lo volete correre perché ci tenete proprio tantissimo ad abbronzarvi in fretta,
liberi tutti.
Fate pure, esatto.
Vabbè, direi che a questo punto, Mautino, tutto quello che c'era da dire sulle creme solari l'abbiamo detto.
Abbiamo risposto alle tantissime domande che ci sono arrivate a cicvuoleunascienza@ilpost.it e vi ringraziamo anche per avercene mandate così tante e averci permesso di fare questa puntata così densa.
Così densa e forse un filino lunga, torneremo a un formato che vi è più familiare dalla prossima, e quindi ci sentiamo venerdì prossimo su tutte le piattaforme oppure sull'app del Post. Io sono Emanuele Megnetti.
Io sono Beatrice Mautino.
Ciao.
Ciao.